I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected.
Bellissimo, ciao a tutte e a tutti, buon lunedì 21 dicembre, stiamo attendendo insomma di prenderci le nostre ferie e le vacanze, è un lunedì particolare anche in quanto troviamo sulle nostre scrivanie la consueta richiesta di donazioni verso il progetto Autistici Inventati, che come ogni anno appunto essendo un progetto finanziato dal basso richiede un contributo dal basso e anche usato dal basso, quindi insomma ci chiedono una mano. Io sono invece con una mano bloccata allo schermo, nel senso che chiudendo il computer devo aver toccato uno dei punti nevralgici della illuminazione LED del monitor, quindi della retroilluminazione dei cristalli liquidi, e non mi sta più acceso se non tenendo pressato un angolino. Quindi scusate se sono un po' a velocità ridotta nel prendere, ecco, ora ho tutte e due le mani occupate in quanto ho appena preso una sigaretta. Ma cercherò rapidamente di raggiungere le pagine web che ci interessano e di commentarvele. Allora, infatti, proprio di commenti è quello di cui si tratta oggi, nel senso che vorrei leggervi l'articolo che trovate su valigiablu.it, scritto da Carola Fediani pochi giorni fa, riguardo a SolarWinds. Uno dei vari nomi, ormai siamo abituati che tutte le tragedie, i serial killer e anche i cicloni vengono bollati con un nome semicommerciale, un nome insomma immaginifico per cercare di farli ricordare alla gente, anche per avere un po' più di spettacolo nelle informazioni. E anche qui, cioè, come sapete, anche nei casi di hacking vengono bollati con nomi fantasiosi. Quindi abbiamo SolarWinds, operazione cyberspionaggio senza precedenti, motivo per cui vorrei leggervi l'articolo quasi in maniera integrale, anche se dicono di 15 minuti, ci aggiungete i miei commenti, ci aggiungete che ogni tanto perdo il punto di pressione del monitor del computer in cui riesco a leggerlo. Però, insomma, adesso ce lo facciamo. Agli inizi di dicembre, quindi insomma, storie, hacking, non è una puntata di Black Mirror, sono cose che succedono nel mondo. Agli inizi di dicembre, un'azienda di cybersicurezza dichiara di essere stata violata da hacker sofisticati. Nel giro di pochi giorni, la storia diventa molto più imponente, assume i contorni di una campagna di cyberspionaggio che ha infiltrato importanti dipartimenti e agenzie federali del governo americano e che in realtà ha ramificazioni globali, considerato il modo in cui gli aggressori sono entrati, infettando gli aggiornamenti di un software usato da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. Secondo fonti statunitensi riportate dai media, i responsabili sarebbero i russi. Al di là delle attribuzioni, ci mancano ancora elementi precisi, sembra trattarsi di una delle azioni di cyberspionaggio più riuscite negli ultimi anni e condotta in uno dei modi più insidiosi, ovvero la supply chain. Supply chain in italiano può essere tradotto come catena di la logistica, catena di distribuzione. Ma procediamo con ordine. Antefatto, la violazione dell'azienda di cybersicurezza FireEye, occhio di fuoco. Vi ricordate, sapete che nel mondo, come non so, la nota Hacking Team che fu bucata qualche anno fa, esistono tantissime agenzie di cybersicurezza, ma non sono agenzie pubbliche, sono agenzie private. era l'8 dicembre, una delle più rilevanti aziende di cybersicurezza americane, FireEye, nota soprattutto per le sue attività di intervento e risposta a gravi incidenti informatici subiti da organizzazioni governative e altre grosse imprese, quindi una delle tante che hanno appalti governativi, se ne esce con una comunicazione pesante. Dice di aver subito un attacco da un'entità malevola, in inglese threat actor, quindi un attore minaccioso, altamente sofisticata, che ha avuto accesso alla sua rete interna. Insomma, dice di essere stata hackerata, di essere stata bucata, e che ora c'è un'indagine in corso insieme all'FBI e a partner come Microsoft, questo l'8 di dicembre, che cercavano gli attaccanti. Che cosa hanno ottenuto? Secondo la stessa FireEye, gli intrusi volevano soprattutto informazioni sui suoi clienti governativi e sarebbero stati in grado di accedere ad alcuni dei suoi sistemi interni, anche se, scrivono, non abbiamo trovato prove che abbiano esfiltrato, sottratto, dati dai nostri sistemi primari contenenti informazioni sui clienti. Se scopriremo che tali informazioni sono state prese, li contatteremo direttamente. La situazione è ancora fluida e incerta, dunque. Una prova che qualcosa è stato preso dagli attaccanti c'è, per ammissione della stessa azienda. Gli intrusi hanno messo mano sugli strumenti usati dal suo Red Team, ovvero il team dedicato a testare, in questo caso, la sicurezza dei clienti, agendo ovviamente su autorizzazione come un hacker malevolo, quindi gli fanno dei penetration test. E si sono presi la loro cassetta degli attrezzi. Cioè, questi altri hacker hanno... questa azienda di informatica dichiara e che fa soprattutto sicurezza, dichiara e che fa soprattutto sicurezza per il governo americano, dichiara che è stata bucata e che nel suo gruppo che agisce, diciamo, come con una cassetta degli attrezzi da scassinatore, praticamente, no? Dice ce l'hanno copiata, perché poi rubata nel gergo informatico è che tutto viene copiato. Nessuno di questi strumenti, e quindi loro sono un po' preoccupati, cioè gli hanno rubato la cassettina dei loro attrezzi per scassinare. Chissà come mai sono preoccupati. Dicono, nessuno di questi strumenti però conteneva vulnerabilità sconosciuta ai produttori di software, exploit zero day, cioè attacchi che sfruttano vulnerabilità note solo agli attaccanti, esclusive quindi, per le quali i produttori dei sistemi e dei software che sono vittima non hanno ancora, hanno avuto 0 giorni di tempo per approntare dei rimedi. E quindi significa che sono soluzioni che funzionano, cioè che rompono i sistemi di difesa altrui, perché le vittime non sono a conoscenza di quella falla. Pertanto sono quelle cose che in teoria non dovrebbero trovarti nella cassetta di sicurezza, nella cassetta degli attrezzi di un'agenzia informatica, perché significa che hai fatto qualche traffico losco, se hai della roba illegale lì dentro. E di solito gli zero day o sono stati dichiarati al mondo, ma in quanto definizione di zero day, se no avrebbero già qualche day, sono ancora celati al mondo, quindi è per quello che è una cosa molto losca, molto costosa, eccetera. Pertanto non sono strumenti potenti immediatamente dannosi come potevano essere quelli rubati all'agenzia di sicurezza americana, l'NSA, nel 2016 e poi diffusi online, e che poi erano stati riutilizzati per attacchi fulminei globali e rovinosi come WannaCry e NotPetya, che, se ve li ricordate, avevano compiuto per lo più... insomma, sono ransomware, ti cifrano le cose. Io mi ricordo, sì, 2016, quando c'era stato l'aeroporto, degli aeroporti russi colpiti da ciò, e supermercati, eccetera. E tuttavia possono essere lo stesso un bel problema. FireEye dice di non sapere se o come gli attaccanti vogliono usare tali strumenti, ma a titolo preventivo rilascia una serie di contromisure da adottare per ridurre l'eventuale impatto efficacia qualora qualcuno li potesse adoperare. Quindi, ops, ci hanno rubato un'arma, però adesso vi diamo qualcosina con cui vi potete proteggere. Questo alle agenzie americane, ai loro clienti praticamente. Bene, qui sembrerebbe finire la storia, che resta tutto sommato confinata al mondo dell'industria cyber, sebbene la violazione di una società di cybersicurezza di primo piano sia una discreta notizia, e sebbene restino aperte una quantità di domande, in primis, come FireEye sia stata violata? Cioè, com'è che hanno fatto bucare loro per prima cosa? chi è stato e che cosa sia stato effettivamente preso. Invece è solo l'inizio, o meglio la fase finale di un attacco che diventa l'incipit mediatico, che scoperchia una vicenda grossa, forse l'attacco informatico più insidioso e ambizioso degli ultimi anni, anche se poco visibile, in termini di dati evidenti o conseguenze immediate per gli utenti, almeno per ora. E vi leggo l'altro pezzo dell'articolo dopo un po' di musica. Ciao!
I know logistically you're right. Speaking realistically, I've tried. But making sure I am heard, I would offer you a word or five, but not a sound to compliment your plan.
Di ritorno, troverete la musica sempre sul nostro sito hackordie.gattini.ninja. E riprendiamo con l'attacco alle agenzie governative americane. Passano pochissimi giorni, è domenica 13 dicembre e salta fuori un altro tassello del puzzle. Reuters rivela che hacker ritenuti al servizio della Russia hanno monitorato il traffico email interno dei dipartimenti del Tesoro e del Commercio americano, citando fonti anonime governative e aggiungendo che si tratterebbe probabilmente della punta dell'iceberg. Sia chiaro, già così la notizia era gelante, commenta Carola Frediani, appunto questo è un estratto della sua newsletter, ma appunto è ancora solo un pezzetto. Poco dopo, anche il Washington Post e il Wall Street Journal aggiungono dettagli e iniziano ad annodarsi alcuni fili. Emerge che gli hacker hanno violato il software d'ufficio, cioè Microsoft Office 365, della National Telecommunication and Information Administration. Niente meno che l'agenzia del Dipartimento del Commercio che lavora con la presidenza americana sulle politiche relative alle telecomunicazioni e alla rete, sugli standard e il blocco di import-export di tecnologia considerato un rischio per la sicurezza nazionale. Un tema caldissimo negli USA. Le email dei dipendenti dell'agenzia sono state monitorate dagli hacker per mesi, scrive Reuters, in una frase che dovrebbe far ghiacciare il sangue a un qualsiasi funzionario del governo americano. Non per non parlare dell'intelligence. Ma non sono le sole agenzie federali colpite. Dopo alcune ore uscirà che a essere monitorate sono state anche le comunicazioni del Dipartimento di Sicurezza Interna, che, tra le altre cose, si occupa di controllo delle frontiere, cybersicurezza e distribuzione del vaccino per Covid-19, scrive in un altro articolo Reuters. Ma ancora prima che uscissero nuove vittime, fonti a conoscenza dell'indagine dichiaravano al USI che si trattava potenzialmente del cyberattacco più preoccupante in anni e che poteva aver permesso alla Russia di accedere alle informazioni sensibili di agenzie governative, aziende della difesa e altre industrie. In una scala da 1 a 10 si arrivava a 10, in termini di severità e implicazioni per la sicurezza nazionale, diceva la fonte. Russia, USA, EPT. Ma perché la Russia? Da dove salta fuori l'attribuzione? A indicarla genericamente sono Reuters e VSI, riferendo fonti anonime, governative o dell'intelligence americana. Il Washington Post arriva a dire che si tratterebbe dell'agenzia russa di intelligence per l'estero, SVR. Non ci sono altri elementi per accusare Mosca, che ha respinto pubblicamente le accuse. Sappiamo solo che la SVR è stata spesso associata dagli USA e da aziende di security a intense, avanzate attività di cyberspionaggio, come quelle attribuite a un gruppo hacker noto come APT29 o Cozy Bear, che viene infatti esplicitamente additato dal Washington Post. Attività di solo spionaggio, non di leak e disinformazione, che sono state ascritte invece a un altro gruppo, che è APT28 o Fancy Bear, sospettato di essere legato al GRU, l'intelligence militare russa. Per capirci, nel caso degli attacchi ai democratici del 2016 negli USA, in cui sono stati sottratti diffusi online mail e documenti del Comitato Nazionale Democratico e di altri politici, sono stati rilevati due diversi gruppi in azione, l'APT29, che avrebbe fatto sostanzialmente spionaggio, e l'APT28, che sarebbe il responsabile del lavoro sporco, leak e tentata interferenza nel dibattito pubblico. Ma i ricercatori, negli anni, hanno evidenziato e nominato diversi gruppi russi di hacker, ad esempio Sandworm, accusato da un'incriminazione americana di essere ancora parte del già citato GRU e di aver operato attacchi distruttivi che hanno prodotto blackout elettrici o sabotato intere reti aziendali. E infatti, oggi, dando per buona l'attuale attribuzione, c'è chi commenta come il giornalista Andy Greenberg, dovreste ricordarvelo perché è stato uno delle tre giornaliste e giornalisti che hanno fatto emergere le rivelazioni di Edward Snowden nel 2013. Pensate solo, commenta Andy Greenberg, pensate solo se questa operazione fosse stata realizzata da Sandworm invece che da PT29, cioè da PT28 invece che da PT29, e si fosse concentrata sulle operazioni distruttive invece che sullo spionaggio. Ma su questo e tale preoccupazione ci torniamo dopo. La compromissione di SolarWinds. Intanto, al di là della complicata e a volte discutibile geometria delle attribuzioni, APT, dei gruppi APT, che significano Advanced Persistent Threat, quindi minaccia avanzata persistente, qualche altro filo continua ad annodarsi. Il Washington Post infatti collega l'infiltrazione delle comunicazioni governative alla violazione subita e rivelata giorni prima da FireEye e aggiunge dettagli su come sarebbe avvenuto l'attacco, attraverso un fornitore di servizi informatici per aziende, un grosso, gigantesco fornitore, SolarWinds, sede in Texas, che agli utenti comuni dice poco ma che vanta 300.000 clienti nel mondo che usano le sue piattaforme per gestire e monitorare la propria infrastruttura IT, tra cui buona parte delle prime 500 società americane per fatturato, le prime 10 aziende di telecomunicazioni statunitensi, i militari USA, il Dipartimento dello Stato, l'NSA e l'Ufficio del Presidente, eccetera, eccetera. Deve quindi essere chiaro che ci troviamo di fronte a una campagna di spionaggio mirato in cui le potenziali vittime possono essere anche fuori dagli USA. Microsoft, ad esempio, ha identificato più di 40 suoi clienti nel mondo colpiti in modo profondo da questa campagna. Ma ribadito, la lista dei luoghi dei clienti andrà aumentando e include aziende di sicurezza e tecnologia. La dinamica dell'attacco attraverso l'aggiornamento software. Ma in che modo c'entra SolarWinds? Già i primi articoli descrivono un attacco in cui gli hacker sono riusciti a infiltrare i sistemi delle vittime attraverso l'aggiornamento malevolo di un software usato dalle stesse. Un aggiornamento cioè introdotto nei prodotti di SolarWinds, ovviamente a insaputa dell'azienda. In particolare, la vulnerabilità, come la chiamano i portavoce della società, riguarderebbe gli aggiornamenti di Orion, un software per gestire l'infrastruttura IT. Un network management system, nello specifico. Aggiornamenti malevoli rilasciati, notate le date, durante la durata delle compromissioni, tra marzo e giugno 2020. Pensiamo che questa vulnerabilità sia il risultato di un attacco statale di tipo supply chain, catena di fornitura, mirato, sofisticato e manuale, dichiarano sui media. Un'analisi della campagna globale di intrusione degli attaccanti dichiara che avrebbe colpito molte organizzazioni fin dalla primavera 2020, usando questo aggiornamento di SolarWinds trasformato in un Trojan, in un software malevolo chiamato Sunburst o SolarGate dai ricercatori, nascosto sotto le apparenze di uno strumento legittimo, un aggiornamento. Una volta installato, apre una porta, una backdoor, una via d'accesso segreta dentro i sistemi target, attraverso cui poi gli attaccanti, dopo vari passaggi, iniziano a muoversi lateralmente in modo da infiltrare più in profondità le organizzazioni. E ora qui facciamo un attimo una pausa per un po' di musica. Eccoci di nuovo qua, a Cordai. Stiamo leggendo un articolo di Carola Flediani su Valigia Blu e quindi riparlando delle rivelazioni che sono state fatte dall'8 dicembre in poi da FireEye, un'azienda di cyber security americana che si è resa conto di essere stata bucata, e i suoi clienti, ci sono tantissime aziende, ci sono le più importanti aziende americane, ma anche il governo e l'intelligence americana. Quindi questo attacco è stato fatto nella parte della supply chain, quindi nella parte di aggiornamento del software. Trovate sull'articolo anche un approfondimento su che cosa ciò significa, che ha delle conseguenze, cioè il modo con cui è stato fatto è piuttosto interessante, perché è passata a fianco il fatto della firma digitale che viene apposta al software prima di essere diffuso, e che quindi anche dal lato tecnico è piuttosto interessante. Sul sito trovate anche un approfondimento sulle vittime di questa operazione di leak, per il momento, cioè di acquisizione di informazioni. Vi leggo ancora un pezzettino del paragrafo sulla reazione stacca, 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 ovvero all'emergere della notizia, l'Agenzia federale per la sicurezza delle infrastrutture e per la cybersicurezza, il cui direttore è stato licenziato in tronco poche settimane fa da Trump con un tweet per aver riaffermato che le elezioni siano svolte in sicurezza, ha emesso una rara direttiva di emergenza per dire a tutte le agenzie civili federali di esaminare le proprie reti per possibili compromissioni e di interrompere immediatamente l'utilizzo dei prodotti Orlon di SolarWinds.
tantissime conseguenze e sviluppi, ovvero il fatto che anche la borsa abbia avuto ripercussioni. E tornando alla politica americana, l'attacco e la campagna di spionaggio attraverso SolarWinds, qualcuno lo chiama SolarWinds Hack, avranno conseguenze anche geopolitiche. Mentre Trump non si esprimeva e il segretario di Stato Mike Pompeo sembrava minimizzare l'accaduto, inquadrando l'attacco in uno dei tanti assalti subiti dalle agenzie federali e tirando in ballo la Cina, il presidente eletto Biden affermava che l'amministrazione imporrà costi sostanziali ai responsabili. Nel mentre l'Agenzia per la Cybersicurezza emanava un alert preoccupante: questa minaccia pone un grave rischio al governo federale e ai governi territoriali, statali e locali, tribali, così come alle entità che si occupano di infrastrutture critiche e altre organizzazioni private. Insomma, è probabile che l'amministrazione imporrà sanzioni alla Russia o aumenterà la risposta muscolare degli Stati Uniti a livello informatico e su altri piani. Inoltre, sebbene la campagna fosse orientata allo spionaggio, l'estensione e profondità della violazione sollevano il timore che gli hacker potrebbero anche usare i loro accessi per bloccare sistemi, corrompere o distruggere dati, o prendere il controllo di sistemi che gestiscono processi industriali, scrive il New York Times. Ovvero, gli americani possono anche aver citato le silenziose e discrete cyberspie di APT-29, ma in testa hanno la preoccupazione di un comportamento distruttivo da cyberguerra, alla Sandworm, che nel 2015 in Ucraina causò un blackout elettrico e che nel 2017 fece partire l'infezione NotPetya, che cifrava in modo irreversibile i computer colpiti. Ad esempio, aveva preoccupato la notizia che fra le vittime ci fosse anche il Dipartimento dell'Energia e la National Nuclear Security Administration, che gestisce la scorta nucleare, ma sempre, secondo il New York Times, la violazione non avrebbe toccato funzioni di sicurezza critiche. Certo, l'impressione è che resti molto da scavare in tutta questa storia. La realtà è che di questa faccenda e delle sue ricadute siamo ancora all'inizio. Vi lascio tutta una serie di commenti e approfondimenti sul nostro sito accordai.gattini.ninja. Vi ricordo che a fine mese c'è un grande evento internazionale che sarà trasmesso in streaming e che vi consiglio di seguire, anche proprio per rimanere aggiornati su questo tema di esfiltrazioni di dati dal governo americano, e che sarà appunto questo evento online, sarà il CCC, e sicuramente troveremo anche approfondimenti su questo, comunque se ne parlerà. E vi saluto e buon inizio settimana. Ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation, don't look at me, can't you see, I don't wanna talk to you, I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch.